Meno 63 giorni, ho in programma di andare in America questo novembre, ci sono dei luoghi che mi chiamano e New York è uno di questi. Stars. 11:04, buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate a Mille Storie. Questo è il programma che va in onda dalle 11 alle 11:45 su Rete 1. Lo diciamo perché oggi, per chi ci guarda in televisione, in questa prima parte, in realtà avremo degli ospiti per tutto il programma, ma in questa prima parte, cara Alice Pedrazzini, abbiamo degli ospiti che non ci aspettavamo di avere.
Axel, che bello quando vengono a trovarci, perché si può venire, guardare un po' cosa succede dietro le quinte dei programmi. E adesso abbiamo tantissimi ragazzi e ragazze qua in studio che vengono da Cadro,
sì.
Sono richiedenti l'asilo, sono nel centro per richiedenti l'asilo e curiosissimi, entusiasti.
Abbiamo tanto pubblico, c'è della pressione anche su di noi, tanti telefonini che ci filmano e noi siamo contenti quando appunto ci sono delle persone che vengono a vedere la RSI, e in questo caso penso che il programma più adatto, tra i programmi più adatti ce n'è uno proprio che si chiama Mille Storie, visto che ci sono mille storie dietro ognuna di queste persone che sono venute a trovarci. La prima storia in realtà è una storia che ci arriva con il conto alla rovescia di oggi e che ci ha portato a New York, ci ha portato negli Stati Uniti.
Carlotta ci ha mandato questo messaggio. Effettivamente, quando una dice ci sono quei posti che ti chiamano e ti richiamano e ti richiamano ancora, nel messaggio ci spiegava che a New York, nel conto alla rovescia iniziale, a New York lei c'è stata più volte e di solito si dice check, no? Fai questo visto, sono stata a New York, no?
Sì, beh, New York secondo me, mi sento di essere d'accordo con Carlotta.
Lei dice
ogni
angolo.
È uno di quei posti che ci puoi tornare ogni 2 anni, e a parte che è in continua mutazione, cambia continuamente, e poi è una di quelle calamite del mondo.
È una di quelle, però io invece sono un po' dell'altra filosofia, che forse sbaglio anche perché poi non approfondisci, non torni, non vedi cambiamenti, però nella mia testa dico ci sono così tanti paesi che tornare nello stesso... Però capisco,
però
dai,
New York
mi capisco.
È New York, dai. E oltretutto ci torna a novembre, ci torna forse addirittura, dovrebbe essere nella settimana del ringraziamento, perché sono andato a controllare il giorno del ringraziamento, è il 28 di novembre.
Thanksgiving.
Esatto, quella cosa lì che è importante per gli americani, viverlo a New York, penso sia abbastanza indimenticabile.
New York.
È la prima parola di oggi. In realtà noi viaggiamo come sempre con le vostre storie. Alice Pedrazzini, Axel Belloni, Michele Buonasorta con i nostri ospiti, perché Michi oggi non sei da solo nell'angolo regia. Partiamo.
Fatti fare una foto. Io intanto scatto
intanto
una foto.
Intanto che fai la foto,
bellissimi.
Noi partiamo.
Abbiamo una squadra.
Il buongiorno si vede dal mattino.
E infatti io sto caricando il lettame. Poi trasporto il lettame, poi spargo il lettame. Praticamente una giornata di...
Ecco, abbiamo tagliato un pezzettino da quel ragazzo
meglio
di campagna
così.
Di Renato Pozzetto. L'hai visto quel film?
No.
Che lui
no.
Spacca il ghiaccio la mattina perché fa talmente freddo che c'è il pinguino nell'armadio e c'è l'acqua per lavarsi la faccia congelata. Lui che vive in campagna insieme alla mamma, che appunto fa quello che abbiamo sentito, cioè fa il contadino e poi cerca di cambiare vita, va a vivere in città con tutti i pro e tutti i contro anche di chi non ha mai conosciuto la grande città, perché per esempio va a Milano col trattore.
Sì. Sono due mondi un po' diversi che si possono conoscere, ma ci vuole tempo e poi succedono determinate cose.
Se pensi a un campo di grano da dove siamo partiti con questo audio, non pensi sicuramente a Milano, non pensi a una grande città, magari pensi a quello che si sta sentendo adesso in sottofondo, cioè la musica del gladiatore, queste distese di grano, pensi magari alla pubblicità della Mulino Bianco.
Bravo, stavo pensando anche a quello. Vedi le spighe, senti questa canzone e vedi le spighe, i campi, sì.
Però non pensi né a Milano, men che meno ancora una volta a Manhattan,
no,
a New York.
No.
Torniamo lì da dove siamo partiti. Eppure nel 1982, all'ombra dei palazzoni del distretto finanziario, quindi sulla punta sud di Manhattan, in quella zona, nel 1982, sorgeva un enorme campo di grano. Oggi quella zona in particolare si chiama Battery Park City, è diventato un quartiere abitativo, c'è un enorme parco, come dice il nome, Battery Park City, guarda sul fiume Hudson, ma all'inizio degli anni 80 questa zona era un enorme deposito, un deposito dove erano stati messi 3 milioni di metri cubi di roccia e terra che erano stati scavati per costruire circa 10 anni prima le Torri Gemelle.
Il cantiere,
quello che avanzava del cantiere era stato messo lì, una discarica in uno dei posti più ambiti del mondo. uno spazio di 8.000 metri quadrati in una delle zone più edificate del mondo, dove tutti vorrebbero acquistare e costruire qualche cosa.
Chi riesce ad appropriarsene?
In questo caso la città di New York decide di cedere, di vendere il terreno ad un'organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di arte. Ma la domanda è: cosa ce ne fa un'organizzazione che si occupa di arte di uno spazio che è una discarica in centro Manhattan?
Immagino, sì, grazie che me lo dai, però è una discarica.
Loro devono farci dell'arte e a loro viene in mente un nome, un solo nome. Il nome è quello di Agnes Dinis. È una artista, è nata a Budapest, quindi è nata in Europa, ma poi è cresciuta negli Stati Uniti. Lei, Agnes Dinis, fa arte sul territorio, fa land art, fa arte sul terreno. E in questo caso però la cosa è molto difficile, perché come fai? Fai un'installazione oppure sfrutti il terreno, sfrutti una discarica per farci un'opera d'arte? Lei si prende due assistenti, qualche volontario, e a mano iniziano a ripulire questa enorme discarica. Quindi scavano, tolgono i detriti, livellano il terreno e a un certo punto iniziano anche a arare il terreno. Fanno tutto a mano perché loro vogliono fare l'agricoltura come si faceva una volta. Fanno 285 solchi nel terreno dove piantano dei semi e 4 mesi dopo da quei semi spunta il grano. Un campo di grano all'ombra dei grattacieli enormi di Wall Street e di New York.
Cioè, tu lo dici così tranquillamente, cioè ci stiamo immaginando un campo di grano all'ombra di quei grattacieli di Wall Street, cioè
nel centro, nel cuore di New York. In quattro mesi l'opera d'arte è completata. Come la chiama? La chiama Wheatfield Confrontation. Wheatfield proprio come campo di grano.
Il confronto, quindi.
E infatti è evidente che quello che lei, Agnes Dinis, ha creato è un enorme paradosso, perché è un terreno che vale un sacco di soldi, vale miliardi di dollari, lo utilizza per piantarci del grano. È un paradosso dal quale lei vuol far partire appunto un confronto, un dibattito, delle domande. E la domanda che vuole che la gente si pone è: quali sono le vere priorità della vita? Fare soldi, il mondo finanziario, quello dei grattacieli a Wall Street, oppure
quel grano
che è poi il cibo che si porta in tavola?
Piatti, certo.
Il 16 agosto del 1982, 4 mesi dopo che hanno iniziato a seminare, l'opera d'arte finisce, perché un campo, pianti il grano e poi a un certo punto devi raccoglierlo.
Sì, c'è un'evoluzione.
La Wheatfield Confrontation, che è il nome dell'opera d'arte, viene raccolta e questo grano viene distribuito in diverse città degli Stati Uniti. Lo stesso grano che viene da lì, dal centro di New York, diventa una mostra d'arte itinerante per sensibilizzare sul tema della fame nel mondo. Oggi di quel momento incredibile rimangono delle fotografie che sembrano surreali, perché si vede lei, l'artista, Agnes Dinis, con jeans a vita alta, con la camicia un po' in stile contadino.
Come una vera contadina,
con
sì.
In mano anche gli strumenti del mestiere che ha utilizzato per coltivare e poi per prelevare quel grano. È lei che è da sola in mezzo ad una distesa di grano, di spighe gialle, con sullo sfondo la Statua della Libertà. È un ricordo di quando a Manhattan per 4 mesi si poteva anche fare il contadino. I wish that I could change the weather. Enjoy the sound of silence in my car. There's things I just can't hate forever. I found a crowded place to fall apart. You can blame it on it. La nuova degli Empire of the Sun, Music on the Radio, 11:15 su Rete 1. Abbiamo detto, abbiamo avuto degli ospiti che piacevolmente non ci aspettavamo. Invece un ospite che abbiamo invitato è quello che adesso già vedete se ci state seguendo su RSI la 2, e del quale adesso vogliamo un po' farci gli affari suoi. La sua pagina Instagram, partiamo così, la sua pagina Instagram, ho guardato un quarto d'oretta fa prima di cominciare il programma, ha 8.789 follower, ma nella vita lui non fa l'influencer, anche perché non sta tutto il giorno con il telefonino in mano, perché come dice lui, e ce lo confermerà, ha un'azienda agricola da mandare avanti e di cose ce ne sono tante. Lui è il titolare di un'azienda agricola che è un po' il polmone verde di Morbio, perché è passato a trovarci Alessandro Francini.
Buongiorno! Buongiorno! Come stai?
Tutto a posto.
In realtà dovremmo dire ciao Brut, come l'è?
È vero.
Perché è un po' il tuo motto.
Allora, ciao Brut, come l'è? Posso togliere la cuffia?
Sì, sì, togli pure la cuffia.
Vai, via.
Allora,
libero.
Ciao Brut, come l'è? È un personaggio che vuole rimanere dentro nei social, vuole rimanere dentro Instagram, e fuori purtroppo non è quel ciao Brut che si vede dentro Instagram, è quel contadino che vuole essere professionale. E il mio obiettivo era attirare i giovani all'agricoltura, e per farlo io ho dovuto crearmi questo personaggio, no? Il cappellino storto, piuttosto che...
Però comunque un tuo saluto, tu quando incontri le persone saluti ciao Brut, come l'è?
E salutavo, sì, mi capitava di incontrare gente che io purtroppo non mi ricordavo il nome, allora piuttosto che dirgli ciao Leone o ciao Brutto, come l'è?
E se è una donna?
Ciao Brutta.
Vabbè, bello, giusto, equilibrio.
Certo. Tra l'altro c'è anche la maglietta, visto che appunto ne parlavamo fuori e ne parleremo oggi, la cosa dei social, si intuisce, è partita un po' così e poi un po' ti è sfuggita di mano, nel senso che non ti aspettavi di avere tutto questo seguito.
No, non me lo aspettavo, e devo ringraziare tutti quelli che mi seguono, anche perché è giusto così. Io a luglio avevo pubblicato un reel in Instagram che avrei voluto...
È un video, sì.
Un video in Instagram che volevo 5.000 follower, così, a caso, per poi poter raccontare la mia storia, la mia vita, quello che faccio durante le giornate. E entro fine settembre volevo 5.000 follower, e adesso è la fine da settembre e ne ho il doppio.
È più sì.
E allora mi è proprio sfuggita di mano questa cosa.
O sono tutte così le cose che sfuggono,
no, esatto,
di mano.
Esatto, in senso anche positivo. Alessandro, ti facciamo mettere un secondino la cuffia.
Lui è uno libero, Axel, non possiamo.
No, però
così.
Vogliamo farti sentire una cosa, vogliamo farti sentire da dove tutto è cominciato, perché il primo video che ho trovato, poi magari non è così, era proprio questo.
Io consiglio a tutti i giovani di avere una passione e di tenersela stretta tutta la vita. Una.
Ecco, puoi essere libero, puoi pur togliere pure le cuffie. Ecco,
C'è un'immagine del trattore. Sì, ero a fare l'apprendistato in colombera, e lì la colombera mi ha proprio passato questa passione. La famiglia Tognetti è riuscita a passarmi questa passione, a farmi riscoprire, uscire questa passione, perché le passioni ce le abbiamo dentro, dopo siamo noi che dobbiamo tirarle fuori. E poi avevo trovato questo audio, avevo fatto questo video sul trattore, con che è giusto che se tu hai una passione devi cavalcarla.
Perché ti chiamano spesso le passioni, sono un po'... e bisogna ascoltarle, perché alle volte si è incanalati, si prende una strada, il richiamo c'è, però non lo si ascolta. Vogliamo capire brevemente qual era la strada che avevi imboccato e qual è la passione, la stiamo capendo, che ti ha chiamato?
Allora, io ho finito le medie, qualcuno della mia famiglia, mia mamma, mi aveva detto vai a fare il cuoco che è un bel lavoro.
Ok.
Poi dopo 10 anni di cuoco, quindi ho girato, sono stato in Malesia, ho girato un po' alberghi.
Bello, tutte le cucine diverse.
Ho lavorato anche all'Argentino, a Lugano, ho lavorato per il cantone nelle mense scolastiche, ma dopo 10 anni ho capito che il cuoco è bello quando vai al ristorante a mangiare, se no o hai la passione o...
Non c'era.
Andavo a lavorare col mal di pancia già la sera, dicevo che noia, domani mattina devo andare a lavorare...
Ma era lo stress? Adesso che sei più lontano da quel mondo lì, come mai ti sei dato una risposta?
Perché ho pensato che il cuoco, poi c'è un giudizio, il cliente poi ti dice se è buono o no. Forse era questa cosa che mi premeva, e non che non ero capace di fare il cuoco, perché poi non posso sputare sul piatto. Il cuoco mi ha dato tanto, ho imparato a cucinare, ho viaggiato, ho fatto da mangiare ragazzine, tutte, anche la mia fidanzata, però non mi piaceva. Dopo, quando non ti piace una cosa, la fai con malevoglia.
E lo stavi facendo così, quindi con questo malevoglia. Magone, siamo a questo momento del magone, a quanti anni... Quanti anni avevi più o meno?
28, smesso.
Ok, a 28 anni ti dici io non posso fare questo lavoro, non posso andare avanti così.
Scusa, e poi... forse a 28 anni ho iniziato a capire che non era la mia strada.
Va benissimo, va benissimo, sono quegli anni lì, non è importante. L'importante è che non stavi bene, questa è la cosa più importante. E poi cosa succede?
E poi mi sono trovato in disoccupazione e dopo ho fatto un po' di stage come falegname, come giardiniere, e poi mio papà aveva questa azienda hobbistica a Morbi Inferiore, dove il terreno era di mio nonno e lui aveva delle pecore. 70?
Sì, comunque non proprio l'hobby che ti immagini, tranquillo. Sì. Sereno, è comunque quasi un lavoro.
C'è chi va a correre.
Esatto. Mio papà era macellaio, poi è andato in pensione e non era una persona che aveva voglia di stare a casa, stare nel bar. Allora lui doveva trovarsi qualcosa da fare. E gli ho detto: dai papà, ti aiuto, però io devo fare la scuola agricola, perché io non so niente, non so neanche che verso fa la pecora, una gotta.
Certo.
E allora ho provato a fare un po' di apprendistato in Valle di Muggio un mese, ma anche lì non mi piaceva, e dopo sono atterrato, perché dopo tutto quello che succede nella vita è giusto che succede, e sono atterrato in Colombera, appunto, dove ho trovato delle persone che mi hanno insegnato il lavoro dell'agricoltore.
Colombera, azienda agricola
sul piano di Magadino.
Sant'Antonino. Mm-hmm. Dalla famiglia Antonietti, dove...
Sei molto grato, ripeti questo nome col sorriso.
Sì, perché senza di loro io non sarei arrivato qua.
Cioè, non qua a Mille Storie.
Non qua a Mille Storie, ma dove sono adesso.
Magari anche a Mille Storie, perché stai raccontando la tua storia di svolta. Lì c'è stata una svolta.
Lì c'è stata una svolta della mia vita.
Quindi l'apprendistato... che è fatto della scuola e della pratica, quindi sia in azienda sia...
Sì, mi sono iscritto alla scuola Mezzana, dovevo fare un apprendistato di 3 anni, quindi lavoro e scuola come un apprendistato normale, e quindi cercavo questa azienda e il Mepalma di Vasco d'Altonietti, perché si conoscevano, e dopo si è rivelato la mia svolta. Loro mi hanno insegnato davvero tanto, cos'è il sacrificio, l'alpeggio, è un'azienda completa, quindi tutto il percorso del latte, dall'erba, la mucca che mangia, fa il latte, il caseificio, la vendita, tutti i campi, i cereali.
Però, allora, c'è già la scuola, poi c'è il lavoro, e già il lavoro del contadino è un lavoro praticamente 365 giorni all'anno, 7 giorni su 7, in più... Oltre a lavorare lì, ti trovi un'azienda, o comunque quel fazzoletto di terra che adesso è la tua azienda, da gestire da solo.
Sì, perché forse mi sono dimenticato di dire che quando io ho iniziato la scuola, gli disse a mio papà: ti aiuto. Mm-hmm. Ho iniziato la scuola e dopo 2 mesi è arrivato il Covid, e purtroppo mio papà è andato col Covid. E allora mi sono trovato con l'azienda Morbio, la scuola Mezzana e in più tutto il giorno sul piano di Magadino. E ho detto: se riesco a fare questi 3 anni di apprendistato così, perché sveglia alle 4, vai a fare le pecore di tuo padre, di mio papà, fai ancora 50 km di autostrada, tutto il giorno sul piano di Magadino, poi prendi la macchina a tornare in giù, Gecolona sempre, a Luganta, sei fermo. E ho detto: dai, se riesco, stringi i denti, ne esco forgiato. E così ne sono uscito forgiato.
Ma in quei momenti di difficoltà lì, il fatto di avere così tante cose da fare, forse ti ha aiutato a non fermarti tanto a pensare a quello che stai...
Molto probabilmente sì.
Ci hai pensato?
Perché mi davo delle asticelle molto alte e non riuscivo a portarle a termine. Avevo tanti obiettivi, magari torna giù, fa chiesto chi, però poi ne facevo metà e dopo ero stanco, andavo a letto, erano le 9 la sera. E non riuscivo sempre a far tutto, e dopo sì, il pensiero, il non pensare un po' mi ha aiutato.
Certo.
Noi, per chi si fosse collegato adesso, siamo a Mille Storie, stiamo raccontando la storia di Alessandro Francini, che ha cambiato vita. Prima era un cuoco insoddisfatto, dopo 10 anni ha detto io non posso continuare a fare questa vita qui, e ha imboccato un'altra strada perché sentiva il richiamo, c'era una passione dentro anche di famiglia, di riavvicinarsi un po' alla terra, alle cose concrete, e nel momento in cui si è lanciato in questo mondo ha perso suo papà, rimane da solo con la sua, con le pecore, con questo percorso iniziato, e ti viene un po' da chiedere ma come hai fatto, e chi hai attorno a te? C'è una persona che ti chiedo di mettere le cuffie, di ascoltare, che ha qualcosa da dirti anche rispetto a questa scelta, a questa tua forza. Sentiamola.
Ciao Brit, come lei? Tutto bene? Che poi Brit sei mia, né? Volevo dirti che sono molto fiera e orgogliosa di te. Sì, sì. Quel progetto che prima era del nonno Cesarin, che poi lui era fonte di sopravvivenza. Poi è diventato una passione per il papà. E adesso sei tu il genio. Ogni tanto vedi il nonno e il papà su in paradiso, che ti can lì, ti va che questo qui è il mio figlio, e il nonno, ma va che prima deve risultare figlio o almeno utile. È lui il genio, è lui il bravo. Eh sì, caro. Ma dal sé come lei, né? In quel chicco di grano c'è tanta tenacia, la tua fiducia, il lavoro delle tue mani ed un pizzico di follia, un posto per riprendersi e l'orizzonte per sognare, la tua grinta mentre il sole ti accarezza. Bravo, non fermare il mondo, vai avanti, perché senza il contadino il mondo si ferma di sicuro. Ciao, bravo.
Ciao mamma. Allora, non me lo aspettavo, me la leggo al dito e dopo glielo dico, perché mia mamma è la persona di riferimento per me, un po' perché mi ha firmato il contratto sul terreno in cui sto lavorando e un po' perché mi aiuta, mi dà l'appoggio se ho problemi. La prima persona è mia mamma, e la sera mi cucina e Nagot, grazie. Me l'aspettavo, anche perché stamattina mia mamma, allora che ora t'avessi, allora, e già in UF, e lei era già lì sul divano a guardare Mille Voci.
E quindi noi la ringraziamo doppiamente, perché al di là del che ha praticamente raccontato una poesia che racchiude l'anima del contadino, e poi ha parlato di te, e anche perché ha tenuto la sorpresa, quindi siamo doppiamente contenti.
Complimenti, non me l'aspettavo.
Anche perché lei sa tutto quello che ci sta dietro.
Okay.
Lei ti vede quanto lavori, che cosa hai mollato, il coraggio, la tenacia. Cioè, cosa ci sta dietro? Come ci possiamo immaginare una vita di una persona che inizia un percorso e diventa un agricoltore, diventa con le sue galline. Cosa hai adesso? Le galline? Cavalli?
Sì,
cavalli
e pecore. Allora, ho iniziato con le pecore. Me poi aveva i pecore, dopo a me dispiaceva darle via, anche perché se non avevo le pecore era inutile che tenevo un'azienda agricola. Poi ho provato con 20 galline. Poi dicevo, funziona.
Ma come si fa? Si va e si comprano delle galline?
Sì. T'ha comprati galline, e dopo 20 galline avevo una richiesta di uova, che 20 galline, 5 le portavo a mia mamma, 2 alla mia ragazza, e me ne rimanevano. Allora ne ho prese un po' di più, adesso siamo a 100 galline, e i cavalli sono arrivati dopo, e Nagot.
E quindi chiaramente c'è anche un lato affettivo, che gli animali arrivano lì, diventano parte dell'azienda, ma anche parte della famiglia. Forse non ci siamo ricordati di dire, ma lo diciamo adesso, dove si trova l'azienda che porta il tuo nome, si chiama...
Il riconoscimento aziendale è avvenuto poche settimane fa, e infatti sono molto contento, anche perché era da tanto tempo che avevo lanciato questa richiesta al cantone, e tra una cosa e l'altra è arrivata il riconoscimento. L'azienda si chiama di Francini Alessandro, e volevo, a sto punto vorrei chiamarla Ciao Brut, però non è quello il senso. Ciao Brut rimane nei social, azienda agricola è azienda
che
agricola.
Lo dici più quasi a te stesso che agli altri.
Ciao Brut sarebbe Ciao Brut di Sedat.
O lo dici anche agli altri, mi sembra di capire che lo dici, forse anche perché è difficile capire, comincia ad esserci quel seguito che ti si presentano magari anche le persone.
Capita che vengono
anche
genitori con il bambino che mi dice appena sente Ciao Brut sul telefono le scià, però magari io ho le mani sporche, sono tutto sporco, ho la testa dentro nel mio lavoro, e no, Ciao Brut rimane sui social, fuori sono io.
Anche se sui social c'è una grossa parte in cui racconti di te, ma c'è una grossa parte in cui racconti dell'azienda agricola, di come si fa, dai anche dei consigli. Io sono capitato su questo video in cui racconti che hai seminato per l'insalata in particolare, sì. E hai raccontato questo trucco della lana di pecora. Sì. Ti va di raccontarlo? Perché per chi fosse all'ascolto e chi fa l'orto, per esempio Alice Pedrazzini, potrebbe essere un consiglio.
Mi era sfuggito, io adesso ho bisogno di consigli.
No, aiuto. Allora,
aiuto, lo dico io.
Lana di pecora l'ho appunto imparata sul piano di Magadino in Colombera. Non la Colombera aveva un orto, ma c'erano dei ragazzi che avevano l'orto e si tosavano le pecore, perché Colombera ha anche pecore, non so bene se adesso le ha ancora. E rimaneva dopo la tosatura rimaneva questa lana. Cosa fai con la lana? La butti via? La vendi? No, la mettiamo nell'orto. Allora, poi sono andato a fare ricerche, e nell'orto la usi come pacciamatura, come mettere le plastiche o come mettere la pacciamatura
per non far crescere le erbacce.
Esattamente. La lana in più porta azoto al suolo, rimane per 2 anni, tiene l'umidità e
quindi c'è gente che arriva a chiedertela?
No.
Sarò la prima.
No, no, perché è un'ergonomia se mi serve a me.
Però la cosa interessante dietro a questo, che è un esempio molto pratico, è anche l'occhio che hai rispetto alla natura, cioè il concetto di ecosostenibilità che cerchi di portare anche nella tua azienda.
Sì, basta con la Colombera, me l'hanno insegnato in Colombera, il rispetto per la natura, tant'è la lana nell'orto, c'è la possibilità che l'uccellino viene, prende il nido, prende un po' di lana per il suo nido. Questo funziona.
Quindi proprio il cerchio che si chiude.
A me invece è interessato quando raccontavi di questi mercati ovini. Sì. Cioè, come ce li dobbiamo immaginare? Uno si sveglia e dice, adesso devo andare a comprare delle pecore. Ma dove vai? Cosa fai? Cosa succede?
Ho iniziato con le pecore. Mi sono trovato con 60-70 pecore. Da solo, aiuto, cosa faccio? E mia mamma mi ha detto, vai che il papà le portava al mercato ovini. E io ho detto, ma cos'è questo?
Google.
Impossibile. Cioè, non esiste un mercato. E poi Google, agricoltore ticinese, sono andato a vedere questo mercato vini.
Dove?
Cresciano. Uh-huh. E io ho preso su un po' di agnelli, un po' di pecore e le ho portate su, vive. Soltanto che all'inizio io non sapevo niente, ci servono delle marchette, servono gli attestati di... Io non sapevo niente.
Sei arrivato su con le tue pecore.
Io sono arrivato su con le mie pecore, ho visto 500-600 capi, camion doppi, pieni di pecore.
E dove il tuo camion?
Sono finito. E sono arrivato su col mio camioncino, la biga, e ho scaricato le mie pecore e poi qualcuno fa, ma mancano gli orecchini, mancano i certificati. E dopo c'era qualcuno che fa, carica le pecore e portali via.
Tossio e porta ca,
ho detto, e mo se fu, cioè, è stato il primo impatto che ho avuto col mercato vini, perché poi dopo ne ho fatti altri. E c'è ancora gente adesso che mi dice, ma le marchette le hai messe dentro? sì.
E adesso ci hai dato l'immagine, quindi con tante persone... quanta gente della, insomma, tua generazione, tua età fa ancora il contadino? Perché uno pensa che è un mestiere che purtroppo va un po' morendo.
Siamo in pochi, però devo ammettere che ci sono, per esempio a Mezzana eravamo in 6 in classe e veramente siamo pochi, 6 agricoltori. Poi c'era gente che riprendeva l'azienda di famiglia. So che c'è qualcuno sul piano di Magadino giovane, anche in Valmorobbia, che fa il contadino e non ha tanti anni in più di me. Quello che è differente da me è che io ho voluto aprire azienda da zero, completamente dal niente. Quindi vai a comprare i trattori, vai a comprare le macchine, fatti consigliare, e le bestie, che tipo di bestie scegliere,
che tipo. E tu che lo fai, ci puoi magari dire il perché secondo te eravate solo in 7 e così poche persone diventano agricoltori alla nostra età?
Siamo perché quasi tutti... secondo me se tu fai un giro e guardi in giro l'edilizia ha costruito dappertutto e non ci sono più terreni, tant'è che io ho fatto fatica con il riconoscimento aziendale perché non avevo terreni a disposizione, avevo terreni edificabili che dovevano essere agricoli. Dopo sotto i 2500 metri, se è edificabile, non te lo considerano come terreno agricolo e ho fatto fatica, ecco.
È vero che di solito si sente l'opposto, persone che vogliono costruire dicono no, ormai non è più edificabile, tu ci stai confermando invece che si va in un'altra direzione.
Sì, anche il Ticino è piccolo, il Mendrisiotto è ancora più piccolo e siamo un po' di agricoltori giù. Erano un po' di agricoltori, adesso ci sono anch'io. Siamo un po' di agricoltori e ci schiacciamo i piedi a vicenda. Io ho sentito questa cosa, che ci schiacciamo i piedi a vicenda.
Io direi, ci ascoltiamo una canzone che parla a te e che poi ci dici magari il perché, te l'ascolti, anche mi immagino nelle tue giornate sul tuo trattore con le tue pecore, ascolti la musica. Una di queste è quella che stiamo ascoltando.
Vasco Rossi con Ti immagini. Rossi con Ti immagini alle 11.39 su Rete 1. Il nostro ospite di oggi, che ha scelto anche la canzone, è Alessandro Francini, che ci sta raccontando della sua azienda agricola. La maglietta è quella di Ciao Brut, perché abbiamo capito che l'azienda agricola è una cosa, il racconto sui social, che la pagina Instagram che si chiama Ciao Brut, è un'altra cosa.
Ma e che è un trucchetto anche per quando non si ricorda i nomi delle persone: Ciao Brut, Ciao Brut.
È un po' dire come dire ciao caro, ciao cara. Esatto. Per rimanere un secondo su Vasco Rossi, come mai questa canzone? Ti immagini?
Ma mi avete un po' fregato, perché erano delle domande prima di questa e io avevo messo Ti immagini perché quando eravamo con gli amici in discoteca si usciva la domenica mattina pieni e si cantava Se fosse sempre domenica.
E adesso com'è la domenica?
Si lavora.
Infatti adesso hai scelto un lavoro, perché abbiamo raccontato della tua scelta, hai scelto un lavoro in cui non esistono sabati, non esistono domeniche.
Sì, però il mio lavoro, io lo considero un gioco, è una passione, non è più un lavoro.
Wow!
Io mi sveglio la mattina contento di andare in stalla, non è la sveglia che mi sveglia, sono io che dico al telefono, ciao,
sì,
Brut, che ne...
Sì, lo dici anche a te stesso, ma il tuo nome lo sai, a volte non ti ricordi neanche
no,
più quello.
Lo so. Ci sono diversi messaggi, uno in particolare molto bello di un nostro ascoltatore che ci dice, appunto, ci ricorda che conosceva tuo papà, ho conosciuto tuo papà negli anni 70, facevo l'apprendista macellaio, lui mi ha insegnato molto sulla professione che poi lui, questo nostro ascoltatore, ha continuato, eravamo molto amici, appunto, ricorda purtroppo con tristezza il momento quando gli è stata annunciata insomma, quando è venuto mancare tuo papà, un bellissimo ricordo, volevamo condividere con te questo
grazie,
bel messaggio.
Gentili, grazie mille.
Ti incoraggiano le persone, immagino, ad andare avanti.
Sì, con la colombiera ho dovuto consegnare del latte a Faido e c'è a Faido gente che mi parlava di mio padre, la Balerna è riuscito a portare il suo nome fino a Faido. Vorrei aprire una parentesi.
Vai.
Mio papà nel 99 fece un Guinness World Record.
Attenzione.
Del salame più lungo del mondo.
Ma dai.
E sì, Balerna fu messa sul Guinness World Record.
E tu te lo ricordi perché avevi, no, sei del 90, giusto?
Sì, sì.
Anni, quindi te lo ricordi.
E quindi tu che stai seguendo anche le orme di famiglia, c'è un Guinness Record che hai, un pallino, un qualcosa?
Quel salame è stato battuto e io lo voglio riportare a casa. Non domani, non tra un anno, vediamo,
okay,
vediamo.
Con la tenacia che hai, io son convinta che tornerai qua e ci dirai ce l'ho fatta.
Garantito.
Io...
Allora, stiamo raccontando della tua attività, ma stiamo raccontando anche un po' di te e delle tue passioni. Una di queste la fai sentire sui social. Sentiamo, metti,
ciao,
pure le cuffie, metti pure le cuffie ancora una volta.
Cosa ci dice Alessandro?
Allora, pianoforte è arrivato a caso. Una volta un mio amico mi fece vedere un video di questo signore Ernie Herbert, YouTube, che lui suonava boogie woogie in una stazione, adesso in un aeroporto, non so dove. E quando io ho sentito questo boogie woogie mi è venuta la pelle d'oca e io ho detto, io voglio essere come lui. E da lì poi fai dei meccanismi, l'universo, la vita, quello che vuoi. È arrivato il primo pianoforte a caso, in casa. E poi mi sono messo lì, autodidatta, e ho iniziato a spingere col pianoforte. Quando ero cuoco lavoravo per il cantone, quindi avevo molto più tempo e adesso ne ho un po' di meno, quindi tutte le canzoni che suono le ho imparate quando facevo il cuoco. Dopo anche la mia mamma, la mamma disse, è sempre la solita roba che da suona a te.
Però da autodidatta, ci hai imparato da solo.
Sì, e tutto quello che succede nella vita è giusto che succede, io continuerò a dirlo e... arriverò anche al pianoforte a fare qualcosa, so mia, vedi.
Quel pianoforte adesso è da te in azienda o a casa? O un pianoforte?
Allora, pianoforti dopo mi sono riempito e il primo pianoforte è in azienda, che era un po' tutto vecchio, stonato, non si poteva accordare.
Tra le pecore?
Sì, no, insomma, davvero, in mezzo alla stalla.
Magnifico. Io di solito quando abbiamo un ospite, tu l'hai già anticipato prima, facciamo qualche domanda prima di andare, chiacchieriamo prima di entrare in studio. E una delle domande era se tu fossi un personaggio reale o immaginario, chi vorresti essere? E in quei momenti di solito esce Gandhi, esce Roger Federer. Tu ci hai risposto?
Voglio essere io in questo momento della mia vita. È vero? Sì.
E ci hai anche detto che questo è, questa è una cosa un po' particolare rispetto a mille storie. Qualcuno ci dice sempre qual è il tuo anno zero, ci dicono un anno del passato. E nel tuo caso il tuo anno zero, il tuo
c'hai
anno
vinto.
Di svolta, sei dentro adesso.
Sì.
Ci hai vinto?
Sì, se pensi l'azienda agricola, il riconoscimento, i social network, RSI che mi chiama, mi viene a fare l'intervista, sai, sta nascendo qualcosa che non mi aspettavo, quindi posso dire sì.
E ti svegli e sei felice, questa sì. È la cosa che voglio tenermi stretta di questa chiacchierata con te.
No, poi ci sono tanti problemi, perché io faccio la bella faccia e sorrido nei video, poi rosa e fiori, poi di fiori e di rose ce ne sono ben pochi in un'azienda agricola. C'è tanto letame, c'è...
Ma dal letame?
Nascono le rose e i fiori.
Direi che è la chiusura del cerchio perfetta per questa chiacchierata con Alessandro Francini. Antonio, vedevo che ascoltavi con interesse.
Sì, il pianista. Mi è molto interessata quella tua vocazione per il pianoforte. Che sottofondo metteresti nella tua stalla ogni giorno? Sottofondo musicale, il pianista.
È difficile da dire, perché io di musica ne so pochi, ne so poca. E non metterei musica classica perché mi annoierei e annoierei anche i miei animali. Ti direi metto Boogie Woogie.
Così abbiamo anche svelato la colonna sonora che c'è nelle giornate lavorative di...
Ci sarà magari, un'idea, mettila. Colonna sonora quando lavori.
Ok.
O magari lui chiacchiera, tu chiacchieri, ci dicevi, chiacchieri con i tuoi
animali. Un po' di musica.
Metto la radio.
Allora va bene. Ottima risposta. Poi non diciamo che radio, rimaniamo così.
Va bene così.
Possiamo anche dirlo, la nostra radio.
Esatto.
Basta che sia una radio RSI. Va tutto bene. Bravo.
Grazie Alessandro.
Grazie Alessandro per essere
grazie
stato
mille,
con noi.
Gentilissimi.
Siamo stati davvero contenti.
Travolti dal tuo entusiasmo, grazie. Sky.